Ave Maria, un carissimo saluto a tutti voi, i nostri cari radioascoltatori. Vi do il benvenuto anche stasera per questo nuovo appuntamento con la rubrica I Santi ai Giovani, che vogliamo dedicare proprio alla festività che ricorre oggi, che è quella dell'Annunciazione della Santissima Vergine Maria, il 25 di marzo, quindi esattamente 9 mesi prima del Santo Natale, 9 mesi prima della nascita al mondo di nostro Signore Gesù Cristo, e per la quale quindi noi ricordiamo e celebriamo anche lo stesso miracolo, diciamo lo stesso evento incommensurabile dell'incarnazione del Figlio di Dio che si fece uomo proprio in conseguenza diretta del Fiat di Maria Santissima all'annuncio dell'Arcangelo Gabriele. Quindi parleremo di questa festività, di questo evento così importante, ma assolutamente determinante per tutta la storia della salvezza, in quell'istante in cui l'intero universo si fermò proprio trepidante, ecco, possiamo dire, ad aspettare la risposta della Santissima Vergine Maria per quella frazione di secondo in cui possiamo dire che si è decisa di fatto tutta l'economia della salvezza umana, della salvezza del mondo. E quindi parleremo di questo evento, della sua importanza, con un riferimento, una citazione specifica alla Venerabile Suor Maria d'Agreda. Naturalmente vergine dell'ordine delle concezioniste francescane, che quindi costituisce un mirabile esempio proprio in riferimento a questo tema. E saranno con noi per discuterne Emanuele e Marco, a cui do il benvenuto. Ave Maria, buonasera, ben ritrovati voi ragazzi. E ovviamente la conduzione spirituale avremo sempre l'insostituibile, irrinunciabile presenza del nostro carissimo padre Giampio, a cui do il benvenuto. Ave Maria, ben ritrovato, padre.
Ave Maria Valerio, Ave Maria cari amici, tutti voi, Ave Maria, bentrovati, grazie.
Grazie a lei. E dunque penso che possiamo subito entrare in argomento per la presentazione quindi del tema, oltre che dell'esempio e dell'insegnamento della Venerabile Suor Maria d'Agreda. E per questo invito subito ad intervenire te, caro Emanuele.
Ave Maria. Ecco, l'intervento di questa sera, di quest'oggi, appunto dedicato all'Annunciazione, ho voluto appunto intitolarla Nel ventre tuo si riaccese l'amore, puntini puntini, la nostra effigie. Ecco, spero che, come al solito, durante questo intervento si possa comprendere il senso di questo titolo. E comincio, ecco, dicendo da un'immagine, dall'immagine, ecco, che ho la grazia di vivere ogni giorno, che Nostra Signora mi concede ogni giorno, ovvero di poter pregare l'Angelus. Io insegno a scuola, ecco, quindi pregare l'Angelus insieme con i miei ragazzi prima di cominciare la lezione. Ed è sempre un momento appunto proprio necessario, santificante e anche alle volte commovente, ecco. Questi ragazzi che bisbigliano, schiamazzano, battono le mani, a un certo punto stanno in silenzio e insieme appunto diciamo il Fiat. Ecco, questo Angelus, questa immagine con cui comincio è anche segno della gratitudine che io voglio esprimere a quei figli spirituali di Don Luigi Giussani che mi hanno fatto appunto amare e vivere l'Angelus, che ancora adesso, appunto, mentre insegno, posso vivere e amare, appunto. E, proprio come, non tanto come come momento devoto nel senso negativo del termine, ma se ci fosse un senso negativo, ma insomma, ma come immedesimazione con la figura di Maria. Luigi Giussani ha sempre insistito molto su questo, cioè l'Angelus proprio come preghiera semplice e che continuamente si poteva far memoria dell'evento dall'inizio della nostra salvezza e che continua appunto a dare inizio alla nostra salvezza, ecco, continuamente. Dico due parole sull'Angelus, sulla preghiera dell'Angelus. Appunto, l'Angelus è la preghiera che si suole recitare 3 volte al giorno, al mattino, a mezzogiorno, alla sera, per onorare la Beata Vergine Maria e ringraziare la Santissima Trinità per l'infinito beneficio dell'incarnazione del Verbo. Fu istituita, la sto leggendo appunto dalla preghiera dell'Angelus di un articolo di Radio Spada. Fu istituita verso il secolo XI e fu fortemente inculcata ai fedeli dai sommi pontefici, in particolare quali Urbano II, Giovanni XXII, Callisto III, Paolo III, Alessandro VII, Clemente X, Benedetto XIII, Benedetto XIV e Pio VII e tanti altri fino ai giorni nostri, che vi associarono anche copiose indulgenze. Tanti santi ne furono affezionati. San Carlo Borromeo, ci dice il suo primo biografo, quando sentiva dare il segno dell'Ave Maria, si inginocchiava subito a dirla nel luogo dove si trovava, benché fosse stato in mezzo al fango, come io stesso ho osservato, e quando era a cavallo smontava per dirlo in ginocchio. E Sant'Alfonso faceva lo stesso, e tanto lo pervadeva la recita dell'Angelus che spesse volte andò in estasi. Noi siamo caldamente invitati a fare lo stesso, ecco. E Cristina Siccardi, invece, raccontando di San Pio V in un suo articolo, diceva appunto, ricordava che il 7 ottobre 1571, quando le forze navali della Lega Santa si scontrarono con la flotta ottomana nelle acque al largo di Lepanto, riportando una memorabile vittoria, appunto, che si verificò grazie soprattutto alla crociata di rosari che erano stati recitati per ottenere l'aiuto divino. Ecco, in questa occasione la vittoria venne comunicata in tempo reale, diciamo così, al Santo Padre Pio V, che ebbe una visione in cui vide appunto angeli in cori intorno al trono della Beata Vergine che teneva in braccio il bambino Gesù e in mano la corona del rosario. Ecco, dopo questo evento prodigioso, era mezzogiorno, il Papa diede ordine che tutte le campane di Roma suonassero a festa e da quel giorno viene recitato l'Angelus a quell'ora. Ecco, l'ho riportato per questo pezzo di Cristina Siccardi per ricordare anche questo evento dell'Angelus recitato a mezzogiorno con le campane a festa. E poi appunto riprendo invece un altro pezzo un'altra citazione di Padre Stefano Maria Manelli dall'Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, trattato di Mariologia dogmatica, in cui appunto afferma, parlando dell'Angelus, che il Papa Paolo VI disse nella Marialis Cultus che tale preghiera non ha bisogno di restauro. La struttura semplice, il carattere biblico, l'origine storica, il ritmo quasi liturgico che santifica momenti diversi della giornata, l'apertura verso il mistero pasquale fanno sì che essa, a distanza di secoli, conservi inalterato il suo valore e intatta la sua freschezza. E il Papa, nella nota, appunto, Padre Stefano, aggiunge: il Papa Pio XI iniziò la prassi della recita dell'Angelus ogni domenica a mezzogiorno insieme ai pellegrini a Roma. E il Papa Benedetto XIV nel 1742 stabilì che si recitasse Regina Caeli al posto dell'Angelus nel tempo pasquale. Stabilì anche la recita in piedi nella domenica e in ginocchio negli altri giorni. Il Papa Pio VII nel 1815 aggiunse la recita dei tre Gloria al Padre quale ringraziamento per i doni elargiti dalla Santissima Trinità alla Vergine Santissima. E ritornando al testo, il saluto angelico è un pio esercizio di preghiera al mattino, come abbiamo detto, a mezzogiorno e alla sera, molto utile per santificare la giornata con il ricordo dei grandi misteri dell'incarnazione, della passione, della risurrezione di Gesù, ma soprattutto appunto del saluto angelico, del sì di Maria, dell'incarnazione di Gesù. Il Papa Paolo VI esorta con insistenza a pregare l'Angelus dovunque sia possibile. E l'Angelus consiste appunto nella preghiera che vado a recitare: Angelus Domini Nunziavit Mariae et Concepit de Spiritu Santo, da cui segue un'Ave Maria. Ecce Ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum, a cui segue un'Ave Maria, et verbum caro factum est et habitavit in nobis, a cui segue un'Ave Maria. Quindi riprende nei tre responsori, insomma, l'annuncio dell'angelo del Signore a Maria, la concezione per opera dello Spirito Santo, la risposta di Maria all'annuncio: ecco la serva, l'ancella del Signore, mi accada secondo la tua parola, e infine appunto, quindi l'angelo di Luca, e dopo infine l'inizio del Vangelo di Giovanni: et verbum caro factum est et habitavit in nobis, il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E dopo appunto si continua con l'ora pro nobis e l'oremus, in cui appunto emerge quella profonda unione tra il mistero della incarnazione con quella della passione e quella della risurrezione di Gesù, concluso dai tre glorie al Padre in onore ai doni elargiti dalla Santissima Trinità alla Vergine Santissima. Quindi è proprio una preghiera che è semplice, ma appunto che ci aiuta ad immedesimarci con la figura di Maria Santissima. E questo appunto è quello, posso dire, il lascito, ecco, per me, per i figli spirituali di Don Luigi Giussani, ecco, di questo Angelus, che è appunto una preghiera della tradizione cristiana, ma riscoperta, ecco, in ogni ambito della vita. E rispetto a questo, ecco, volevo leggere alcune parti di un libretto scritto appunto da Don Giussani, molto semplice, con alcune meditazioni, spunti di meditazione sull'Angelus, intitolato Beata tu che hai creduto, pubblicato nel 1992, ecco. Ecco, leggo, mi appresto appunto a leggere alcune parti di questo libretto. Ecco. Comincio proprio dall'inizio. Annuncio: tutta la personalità della Madonna è scaturita dall'istante in cui le è stato detto Ave Maria. Dall'istante dell'annuncio, Maria ha assunto il suo posto nell'universo e di fronte all'eternità. Si è stabilita una sorgente totalmente nuova di moralità nella sua vita. È scaturito un sentimento di sé profondo e misterioso, una venerazione di sé, un senso di grandezza pari soltanto al senso del suo niente, a cui non aveva mai pensato così. Tutta la personalità è scaturita da quell'Ave Maria. Tutta la personalità tua, o Madonna, è scaturita a 15 anni quando è successo quell'avvenimento. Potevi tu, o Madonna, immaginarti, concepirti al di fuori di quello? Hai scoperto in quello anche il perché eri nata così, perché Perché avevi vissuto gli anni della tua fanciullezza e della tua adolescenza? Perché avevi avuto un padre e una madre così? Perché vivevi lì? Termine delle profezie, luogo dove la profezia avrebbe trovato la sua dimora conclusiva. Tutta la nostra personalità deve scaturire dalla possibilità che ci è apparsa sull'orizzonte, che abbiamo verificato e da cui ci siamo lasciati investire. Tutta la personalità deve nascere di lì, il nostro posto nel mondo, il nostro valore per l'eterno, per il sempre, per la vita, la sorgente del giudizio e del sentimento morale, lo stesso sentimento verso noi stessi. Non siamo amici e compagni di viaggio se non ci richiamiamo al fatto che il nostro valore, ciò che siamo, anche quello che siamo stati quindi, nasce da quello che ci è accaduto. Vedete, già da questa prima meditazione che si chiama Annuncio, quello che è accaduto alla Madonna viene immedesimato in noi, nella comunità della Chiesa, in chi sta recitando l'Angelus. Ecco. Ecco, il tenore di queste meditazioni è questo, è questo. E continuo appunto leggendo non tutte, ma alcune di queste meditazioni, anche la successiva presenza nascosta. A te la creazione fa ritorno nell'incessante flusso dell'amore. Che percezione della realtà, tutta come unità in movimento, ma questo incessante flusso dell'amore trascina la creazione fino all'ultima nebulosa, in quanto si riverbera in noi attraverso la nostra consapevolezza, la nostra coscienza, la nostra fede. Quando ci alziamo al mattino, l'Angelus deve rinnovare in noi questa percezione totalmente nuova delle cose, questo sguardo e questo tatto, questa creazione di rapporto nuovo tra noi e con le cose. La presenza nascosta, celata dentro le circostanze dell'apparenza, deve diventare urto consapevole in noi. Consapevole nella fede. La fede è l'intelligenza che vede oltre l'apparenza, che percorre di schianto una via infinita. Preghiamo la Madonna che quello che è accaduto in lei accada anche in noi, che diventi carne questo flusso incessante d'amore che ha un nome terrestre, Cristo. Anche in questa seconda meditazione. Bellissimo, che diventi carne questo flusso incessante d'amore che ha un nome terrestre Cristo. Ecco, la Madonna è colei che è la via più perfetta, più semplice per raggiungere Cristo. In noi deve riaccadere quello che è accaduto in Maria Santissima. Dobbiamo essere delle Marie operanti, agenti e possiamo dire che gestiscono. Possiamo così dire Cristo, appunto, per chi è consacrato all'Immacolata, ancora di più questo è un dolce imperativo, ecco, un commovente imperativo di vita che l'Angelus rinnova ogni giorno. Leggo anche la seguente meditazione, Libertà. Il Fiat della Madonna non è stato pronunciato con un cuore dormiente, dentro un sopore senza significato, pur nella semplicità, anzi proprio nella semplicità profonda del suo cuore, è stata l'espressione della sua libertà, cosciente di appartenere ad una storia, a una grande storia che portava nel mondo il riconoscimento e la lode di Dio. Questo è l'amore a Dio, il riconoscimento e la lode a Lui. Perché c'è, come dice il Gloria della Messa, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Questo è l'amore a Dio, che può attecchire come fiore della umanità anche dentro la carcassa del nostro quasi cadavere. Questa appunto è una meditazione sul fiat, sulla libertà e sulla grandezza che anche nel nostro nulla appunto può fiorire, può fiorire. E poi mi piace molto Le ultime due meditazioni che leggo sono molto belle, sono anche più intense, ma ne leggo appunto altre due, soltanto altre due, molto belle, sempre sul Fiat. Ecco, abbandono al mistero. Questo è il Fiat della Madonna. Mistero non è una cosa diversa dal significato di quello che si vive. Il tempo di oggi, con le sue condizioni, le sue circostanze, le sue fatiche, le sue attrattive, le sue posizioni e le sue negazioni. Che la nostra vita sia un fiat, come quello della Madonna. Ciò non è automatico, deve essere voluto di volta in volta. Non c'è niente di più umano che il fiat, di più cosciente e di più impegnativo per la libertà. L'ultima meditazione che leggo di Don Luigi Giussani è appunto questa, che si intitola Abbandono. La libertà non è un richiamo alla capacità di fare, di realizzare, ma di riconoscere e di abbandonarci, perché sempre il proposito di Dio è sproporzionato rispetto a qualunque nostro proposito. È questione di essere bambini e basta. Ti ringrazio, Padre, perché hai fatto capire queste cose ai semplici, ai bambini. Quello che compie Dio non è in contraddizione con quello che facciamo noi, ma Lui riesce a cambiare quello che facciamo noi e a proporzionarlo al suo disegno. Ci cambia, il miracolo avviene. Per questo è impressionante pensare alla figura della Madonna, di fronte all'enormità che le stava accadendo e da cui dipende tutto il mondo. È il destino del singolo, è il destino di tutti. La libertà di Maria che proporzione aveva? Che capacità aveva? Riconoscere e abbandonarsi come una bambina. Dobbiamo ricordarcene quando diciamo l'Angelus, perché questa è la cosa più bella che ci sia. Come il bambino di cui parla il Salmo 130. Non dobbiamo forzare noi stessi a pensare cose grandi, tantomeno a farle. Perché diventiamo ridicoli nella nostra presuntuosità, ma dobbiamo riconoscere e accettare la presenza di un altro. Ecco, invito appunto a poter leggere anche le successive meditazioni. Appunto, il libretto si chiama Beata tu che hai creduto, spunti di meditazione. Sull'Angelus, lo si trova facilmente tra gli scritti appunto di Luigi Giussani online. Appunto, sono meditazioni, vedete, breve che si possono anche leggere prima di recitare l'Angelus la mattina, e sono appunto ricche di questo cammino di immedesimazione concreta con la figura di Maria. E continuo appunto la mia questa relazione, insomma, con un'altra immagine. Se ho cominciato con quella dei ragazzi alla mattina mentre diciamo l'Angelus, continuo con, ho la grazia di, ecco, nella sala insegnanti, ecco, ho un quadro, abbiamo un quadro dell'Annunciazione del Beato Angelico, ecco, quella che è presente a San Marco. E mi sembrava appunto anche questo significativo, cioè la rappresentazione più forse più vera, più santa, più aderente a quell'Angelus che si recita, a quell'Annunciazione che è avvenuta 2000 anni fa, ma che riavviene ogni volta che recitiamo questa preghiera stupenda. Ecco, leggo rispetto a questo quadro, alcune parole di padre Vincenzo Marchese, che dice quanto segue. Ecco. Primo si presenta l'Annunciazione della Beata Vergine nel dormitorio superiore in figure poco minori del vero. Sull'una superficie della lunghezza di 10 palmi, circa 3 metri, ritrasse l'abitazione di Nostra Donna, di Nostra Signora, che circondò di un vestibolo loggiato a colonne d'Oriente Corinzio, quasi nel modo stesso di quello che egli fece in Cortona, e sebbene nella prospettiva non sia corretto, gli venne eseguito meglio del primo. Fuori è l'orticello, delizia di Maria, da folta siepe da cancello tutto ricinto e chiuso all'intorno, allegoria della quale si serve la Chiesa a significare l'incorrotta verginità di lei. La verginella di Nazareth è seduta su un povero sgabello, ha la tunica di un rosso languido, il manto azzurro ripiegato sopra i ginocchi, le braccia conserte al seno, il volto, se non vaghissimo, certo splendente di verginale candore e della calma del paradiso. È il biondo crine alquanto abbandonato sul collo e l'atto umile e devoto, per modo che a chi contempli quella cara immagine corre tosto, spontaneo, sul labbro l'angelico saluto Ave Maria. E perché non fosse alcuno tanto irriverente e villano che innanzi a lei rifiutasse renderle quell'ossequio, il buon pittore ne fece in iscritto ricordo sotto il dipinto. Sotto il dipinto troviamo questa scritta: Virginis intacte cum veneris ante figuram, pretereundo cave ne sileatur ave. Quando giungi di fronte all'immagine della Vergine incorrotta, prima di proseguire, non dimenticare di recitare un'ave, quindi proprio anche esplicitamente scritto nell'opera del Beato Angelico, l'Annunciazione. E sopra, Salve Mater Pietatis et totius Trinitatis nobile triclinium. Ti saluto, Madre di Pietà, e nobile triclinio di tutta la Trinità. E questa è una frase appunto ripresa da, se non sbaglio, da Adamo di San Vittore. Ecco, la figura dell'angelo è di una meravigliosa bellezza. Piegato alquanto il ginocchio, le braccia incrociate sul petto, con dolce sorriso, con avida espettazione, attende il sospirato assenso, il sì. Non altrimenti descrissero l'Alighieri nel 32° canto del Paradiso. Ecco, sarebbero altre cose da aggiungere, ma sì, va bene. Volevo solo ricordare, altrimenti non arrivo al perché del titolo che ho scelto, appunto l'Alighieri. Il 32° del Paradiso ricorda il saluto angelico. Ci sono dei versi bellissimi, ecco, chi vuole se li può leggere. Il 32° canto del Paradiso, dal 103 al 105, dal 109 al 114. E volevo anche, rispetto a questo atteggiamento dell'angelo nell'opera del Beato Angelico, volevo anche citare la Suor Maria d'Agreda, rispetto alla sua paura, diciamo così, il suo giusto timore di accostarsi alla Beata Sempre Vergine Maria, e invece gli angeli che appunto la rincuorano in questo scavare nei misteri della mistica città di Dio, appunto. E appunto Maria è un rovetto ardente, come anche in un bell'articolo del settimanale di Padre Pio, La vita teologale di Maria è un rovetto ardente, in cui appunto cita la venerabile Suor Maria d'Agreda. E concludo appunto soltanto riprendendo il titolo, perché ho dato questo titolo, volevo leggere la preghiera, la prima parte, i primi 9 versi del 33° del Paradiso, e in particolare appunto per raggiungere quel punto che dice: Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace, così è nato questo fiore. E si riferisce appunto a Maria Santissima e San Bernardo, che appunto prega Maria Santissima per introdurre Dante alla visione di Dio, ed è bellissimo il fatto che appunto Maria è un rovetto ardente, ma nel caldo nel ventre appunto si riaccende l'amore, l'amore di Dio, che è la scelta, e che è la scelta dall'eternità, perché Maria è il termine fisso d'eterno consiglio. Su questo appunto, sulla predestinazione di Maria Santissima, rimando all'opera di padre Stefano, Maria Manelli, sempre l'Immacolata Madre di Dio, Madre Nostra, trattato di Mariologia dogmatica, in cui appunto spiega molto bene questa predestinazione, ovvero sia la incarnazione di Gesù Cristo sarebbe avvenuta anche a prescindere, insomma, del peccato originale, e come nella scuola scottiana appunto si sostiene, e quindi anche Maria Santissima è dentro questa predestinazione, questo progetto. E io penso che nel verso 4 del 33° del Paradiso, termine fisso d'eterno consiglio, possiamo mettere questa predestinazione. E ritornando al verso di prima, appunto, quel verso meraviglioso, nel ventre tuo si riaccese l'amore, infine, invece, la nostra effigie, perché ho aggiunto quest'altra parte del titolo, perché alla fine Dante, grazie a Maria, vede la Trinità Santissima, e dentro la Trinità Santissima, fissa lo sguardo dove? Sulla nostra effigie. Ecco. Quindi nel cuore di Dio, della Trinità Santissima, c'è la nostra effigie. Questo è un mistero che ogni volta che diciamo l'Angelus possiamo contemplare, possiamo vivere, ed è un mistero stupendo perché da un lato sappiamo che quell'effigie, quel volto umano c'è dentro la Trinità perché c'è Gesù Cristo, che è il vero uomo, vero Dio, ma anche perché da sempre la Trinità appunto ha deciso in modo mirabile, imprevedibile e commovente, perché se ci pensiamo dovremmo piangere di gioia e di commozione, questo piano dell'incarnazione è sempre stato dentro al cuore di Dio, a prescindere appunto anche dal peccato originale. E, ecco, concludo qui il mio intervento, mi scuso se mi sono dilungato troppo. Ave Maria.
Maria, figurati Emanuele, assolutamente, anzi ti ringrazio moltissimo per questa tua relazione, presentazione, come sempre profondissima e di grande rilievo e pregio spirituale, oltre che espressivo. Penso, cari radioascoltatori, che possiamo fermarci ora per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci, ritornati qui con voi, cari radioascoltatori. Cominciamo quindi la seconda parte della puntata di oggi, per la quale vorrei ricollegarmi proprio ai contenuti della relazione splendida, ovviamente, di Emanuele, che Emanuele ha condiviso con noi poc'anzi, e quindi proprio sull'importanza del riconoscimento, della lode, dell'onore che si deve a Dio proprio per dimostrare l'amore per lui, quello che ciascuno di noi è chiamato a dargli in ogni momento e circostanza della propria vita, proprio perché si compia in noi e per mezzo di noi la sua volontà nell'attuazione dell'ordine e del disegno d'amore, di bellezza, di verità e di bontà di Dio, quindi di famiglia e di felicità eterna in lui per tutti noi, e in questo il Fiat di Maria è il più bello e ammirabile esempio, proprio per lo splendore dell'umiltà e dell'abbandono in Dio che esso ha significato, in perfetta opposizione, appunto, come ben sappiamo, al peccato del demonio, quindi al suo orgoglio con il non serviam, non ti servirò, e quindi per poi proseguire la sua opera di perdizione. Per cui invece davvero, cari radioascoltatori, seguiamo tutti Maria sulla via del paradiso, pronunciando ogni giorno, in ogni momento, il nostro Fiat, perché la vita di Cristo sia sempre in noi e noi nella vita di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi mi interverrei adesso invitare ad intervenire lei, Padre Giampio, insieme a Marco, per condividere con noi le vostre considerazioni e riflessioni in merito proprio a questo argomento e a questi elementi anche di meditazione. Non so, Padre Giampio, lei quali elementi, quali spunti ha colto di più, ecco, per quanto riguarda questa festività. Ovviamente, Marco, che cosa ne pensi?
Grazie Valerio, grazie anche per Emanuele per queste belle indicazioni che ci ha dato in questo cammino per incamminarci nel mistero dell'incarnazione, dell'annunciazione della Beata Vergine Maria. Sapevo che Marco voleva anche un po' aiutarci un po' ad approfondire anche questo mistero, ma giusto due punti che uno avevi dato tu, Valerio, uno spunto molto bello, quella frazione di secondo che è di pesa la nostra redenzione, la nostra salvezza. San Bernardo da Chiaravalle proprio commenta nel saluto dell'Annunciazione in questo mistero e commenta quelle parole di attesa. La Beata Vergine Maria, attesa del suo sì, del suo fiat, dice: cosa stai attendendo? Tutta la creazione attende il tuo sì, tutto l'universo attende che tu dica di sì a questo piano di Dio, perché da qui dipende tutta la nostra salvezza. Ecco un po' questo tempismo della Beata Vergine Maria nel volere realizzare e nel poter dire quel suo sì, quel suo fiat in noi. Questa è una cosa molto molto bella, quella frazione di secondo, quella tempestività. E in più anche un'altra cosa che piacerebbe sottolineare è quel sì che Dio attende per noi per realizzare l'opera più grande, l'opera del mistero dell'incarnazione, l'opera del mistero della redenzione. Dio attende per fare questo il sì di una creatura. Pensa che delicatezza che ha Dio sulla nostra volontà, su ognuno di noi. Attende, dice: vuoi diventare madre di Dio? Chiede alla Beata Vergine Maria: vuoi diventare la regina di tutti i santi del paradiso, regina degli angeli, regina dei martiri? Vuoi tutto questo? Vuoi collaborare alla salvezza, alla redenzione dell'umanità? Sì, lo voglio. Ecco quel sì che Dio pensa. La nostra salvezza dipende da un sì, è dipeso dal sì della Beata Vergine Maria. Quanto le dobbiamo essere riconoscenti, quanto anche noi dovremmo essere pronti a sua immagine, sulla somiglianza. Potere anche noi ogni volta di dire di sì ai piani che Dio ha su ognuno di noi. Però vorrei anche che sentire Marco che aveva delle cose molto belle da poterci dire anche su Madre Maria d'Agreda e sulla mistica città di Dio. Grazie Marco.
Ave Maria, buonasera a tutti. Appunto, come diceva Padre Giampiero, riguarda la figura di Suor Maria d'Agreda, che è stata una mistica unica a essere definita mistica mariana e teologa dell'Immacolata Concezione. È stata una suora vissuta in Spagna nel 1600. E in seguito alla sua professione religiosa iniziò ad avere prove fisiche e morali e per oltre 40 anni provò dolori. Nonostante questo ricevette doni straordinari, la visione di Gesù, rapimenti, estasi. In seguito a questi avvenimenti si rivolse anche al suo confessore che impedì l'afflusso del pubblico. Una cosa importante che però lei fece fu la scrittura di un'importante opera chiamata La Mistica Città di Dio. Edita nel 1670, in seguito fu bruciata e dopo di nuovo ripubblicata e che vendette milioni di copie. Contiene importanti passaggi teologici e mistici e è incentrata soprattutto sulla figura di Maria. In quest'opera vengono descritte delle visioni che lei ha avuto, delle visioni divine, e molto interessanti sono quelle che riguardano l'avvenimento dell'Annunciazione dell'Arcangelo Gabriele. Accingendosi a narrare di questo fatto importantissimo, lei stessa mentre scrive, dice, giunta al punto di prendere la penna per scrivere dell'arcano mistero dell'incarnazione, vengono meno le mie già deboli forze, ammutolisce la mia lingua, il mio ragionare si arresta, si bloccano le mie facoltà e volgendo il mio intelletto alla divina luce che mi guida e ammaestra, mi trovo tutta sopraffatta e sommersa. In seguito, dopo alcune premesse, narra di vedere il Santo Arcangelo Gabriele che entra nella stanza e sta pregando Maria Santissima. Un particolare molto bello e interessante è quando descrive come il Santo Principe degli Angeli si inchini davanti a lei, non permettendo che Maria lo adori, questo perché, data la nostra figliolanza divina per adozione e per il fatto che Maria sarebbe stata la madre di Dio, l'arcangelo non permette a Maria di adorarlo. In seguito, Suor Maria d'Agreda continua il suo racconto e narra la venerabile che rimase turbata e spiega la ragione di questo turbamento. La prima fu per la profonda umiltà della Madonna, per la quale le sembra insolito sentirsi chiamare e salutare benedetta fra tutte le donne, mentre lei si considerava ultima tra tutti i mortali. L'altra, forse un po' scontata, è che rimase profondamente turbata perché il Signore le fa comprendere che la sceglie per madre sua. E questo la sconcerta perché per la sua bassa considerazione che aveva di sé la sua profonda umiltà. Perché come sappiamo dal passo del Vangelo, l'arcangelo prosegue manifestando l'ordine del Signore con le famose parole: Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, conceperai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Da questo sì che risponde Maria, si è ispirato anche Giovanni Paolo II, che propone un attento paragone con la figura di Abramo, il nostro padre nella fede, come viene detto nel canone romano. Maria è la più autentica figlia di Abramo, può insegnarci cosa significa vivere la fede di nostro padre. Maria è certamente diversa da Abramo, ma in maniera più profonda, ecco, l'amico di Dio, come lo chiama Isaia, e Maria di Nazareth sono molto simili, e questi sono i punti in comune che hanno questi importanti personaggi. Abramo sarebbe diventato padre di un figlio dal quale sarebbe nata una grande nazione, Isacco. Maria sarebbe divenuta madre di un figlio che sarebbe stato il Messia. Dice infatti Gabriele: concepirai un figlio, lo darai alla luce, il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e il suo regno non avrà fine. Inoltre, queste promesse, sia per Abramo che per Maria, giungono del tutto inaspettate, e questo fa vedere come Dio cambia il corso quotidiano della loro vita. Ad Abramo e Maria, forse inizialmente, può sembrare impossibile. Sara era sterile, Maria non ancora sposata. Com'è possibile, infatti, chiede dopo Maria l'angelo, non conosco uomo. A entrambi questi due personaggi viene chiesto di rispondere sì. E nonostante, tuttavia, il com'è possibile che suggerisce che Maria è comunque pronta a rispondere sì. Nonostante forse le sue paure e incertezze, Maria non chiede se la promessa che gli fa l'angelo è realizzabile, ma come si realizzerà. Infatti, dopo pronuncerà il suo fiat: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Pronunciando queste parole, Maria fa vedere com'è vera figlia di Abramo e così diventa la madre di Cristo e di tutti i credenti. Un'altra analogia è quando Abramo riceve la promessa, è quando accoglie quei tre ospiti misteriosi che arrivano nella sua tenda e gli offre, Abramo offre l'adorazione che è dovuta a Dio a questi ospiti. E questo incontro misterioso nei confronti di Abramo prefigura l'Annunciazione quando Maria viene trascinata nella comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, appunto, tre persone. E di conseguenza il Fiat pronunciato da Maria e l'incarnazione, cioè l'incarnazione, diventa una specie di meraviglioso compimento dell'incontro di Abramo con Dio. Io così, più o meno quello su cui ho pensato di fare questa riflessione, e lascio la parola a Valerio.
Grazie Marco, è anche bella questa indicazione, questo parallelo che ci hai riportato del patriarca Abramo e della Beata Vergine Maria. E giustamente facciamo un passo in più perché la Beata Vergine Maria è ancora più grande nella fede di Abramo. Abramo è pronto a portare, ti ricordi a un certo punto quando Gesù lo mette, Dio mette alla prova Abramo. E prendi il tuo figlio, il tuo unico figlio, il figlio della promessa, da dove deve nascere la mia moltitudine, portalo sul monte che ti indicherò e immolalo, uccidilo. E Abramo che carica il figlio della legna, figura di nostro Gesù Cristo caricato sulla croce, che sale sul monte, il monte Golgota, per essere immolato. Ma in Abramo Dio accetta solo anche la buona volontà. Ma la Beata Vergine Maria, che è figura di Abramo, Dio chiede proprio l'immolazione del figlio. Sulla croce, la Beata Vergine Maria diventerà la madre addolorata, la regina dei dolori, la madre corredentrice, e sarà proprio lei a dire quel fiat nuovamente doloroso ai piedi della croce, che è l'immolazione del suo figlio. Nel mistero dell'Annunciazione, nel mistero dell'Incarnazione che stiamo celebrando, avviene quel sì redentivo in cui la Madonna accetta di diventare la madre di Dio, la madre del Redentore, la madre dell'agnello immacolato svenato, l'agnello immolato. Ecco quell'Isacco è posto sulla catasta di legna e che deve essere offerto vittima e che dopo viene preso. Quell'ariete in sostituzione. È Gesù che prende, sostituisce tutti noi peccatori e si offre come vittima. Quindi, in questo mistero dell'Annunciazione che celebriamo, vediamo proprio anche questo grande mistero in cui la Beata Vergine Maria, nel suo sì, nel suo fiat, che ha dato la possibilità a tutti noi della salvezza, decide di accettare, conoscendo benissimo le Sacre Scritture, di accettare. La vittima innocente, il servo sofferente di Yahweh, profetizzato da Isaia e così anche da tutti gli altri profeti che annunciavano i suoi dolori. Quindi è un grande dono di grazia questa celebrazione che stiamo vivendo. E in questa mistica città di Dio anche, è bello anche tutta questa preparazione che Dio vuole dare alla Beata Vergine Maria. E qui ci insegna anche un'altra cosa molto molto bella. Ci sono delle grazie particolari che Dio vuole donarci, ma certamente sono tutte grazie gratis date, perché nessuno di noi può meritare queste grazie da parte di Dio. Però può esserci in noi una disposizione per desiderare questa grazia. E questa qui anche del mistero dell'Incarnazione, la Beata Vergine Maria era spinta a pregare, come si legge anche nelle rivelazioni di Santa Luisa, era spinta da Dio a pregare per la venuta del Messia, del Redentore. Lei si riteneva addirittura indegna, il suo desiderio sarebbe stato proprio il massimo dei desideri che aveva, come mi piacerebbe poter essere una delle schiave, una delle serve di colei che avrà l'onore di diventare la madre di Dio. Ecco, questo era il pensiero della Beata Vergine Maria. Però le sue preghiere è stata invogliata, ispirata da Dio a pregare proprio perché anticipassero i tempi della venuta del Redentore. Come le nozze di Cana, la Beata Vergine Maria dirà, il nostro Gesù Cristo dirà, la Beata Vergine Maria non è ancora giunta la mia ora, e la Madonna anticipa l'ora di nostro Signore Gesù Cristo ottenendo quel miracolo, la trasformazione dell'acqua in vino per le nozze di Cana, così la Beata Vergine Maria con le sue preghiere anticipa l'ora della nostra salvezza, l'ora della nostra redenzione. E visto che prima mi parlavi anche con Emanuele, ci ricordava questo mistero della incarnazione e allo stato attuale incarnazione redentiva, e parlava anche della scuola francescana scotista del Beato Giovanni Duunscoto. La domanda era, il problema era, o anche la questione, perché anche la mistica città di Dio dopo ha avuto anche per dei problemi, un po' per alcuni tempi era stato un libro proibito dall'Inquisizione, chiaramente un libro che porta avanti la verità dell'Immacolata Concezione, ancora in tempi in cui questa verità di fede era ancora un po' discussa, quindi subì anche dei momenti in cui venne proibito, poi dopo diedero l'imprimatur per la stampa e la diffusione. Ma il problema era la redenzione. Ci sarebbe stata se fosse mancato il peccato di Adamo ed Eva? Può l'opera più grande, l'incarnazione del Verbo, essere dipesa da una cosa brutta che è il peccato? Per molti era un po' un problema risolvere questa questione. Attraverso la scuola del Beato Gianni Duunscoto vede che tutte le cose state fatte per mezzo di lui e in vista di lui, quindi Dio vuole tutto in ordine perfettissimo, quindi nell'intenzione di Dio ci sarebbe stata lo stesso l'incarnazione del Verbo, la seconda persona sentisse Trinità si sarebbe fatta carne, ma ci sarebbe stata un'incarnazione glorificativa. Dio vuole il più perfetto glorificatore, ed ecco che pensa dall'eternità a Gesù Cristo. E dall'eternità poi pensa alla Beata Vergine Maria, madre del perfetto glorificatore, e la perfetta glorificatrice. Poi lo stato attuale, ecco che arriva dopo il peccato originale, ecco che questa incarnazione non solo diventa glorificativa per glorificare Dio, ma diventa anche redentiva per la nostra salvezza. E anche questo è un punto molto bello. Sì, Marco.
Sì, riguardo anche a quello che lei diceva prima del sacrificio di Cristo, mi veniva in mente quando nella lettera agli ebrei San Paolo propone questa conversazione tra il Padre e il Figlio sul disegno di Dio da tutta l'eternità, in cui dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato, non hai gradito né olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo a te per fare Dio la tua volontà. Quindi ci dice: come obbedendo alla volontà del Padre, il Verbo eterno viene da noi per offrire il sacrificio che supera tutti i sacrifici della precedente alleanza, essendo eterno e perfetto e rendimento i peccati del mondo.
Molto bene, giusto questa anche precisazione. E se dici Valerio, un po' siamo a conclusione di questo intervento, se hai qualche cosa anche da darci come conclusione, come aiuto per prepararci bene a questa grande solennità, grazie Valerio.
Grazie a lei, Padre Giampiero, grazie Marco veramente per queste riflessioni così preziose per tutti noi, alle quali ovviamente io, cioè sinceramente, non avrei proprio, non potrei aggiungere nulla di maggiormente importante e significativo, se non proprio questo invito da ribadire a tutti i nostri cari radioascoltatori a vivere questa importante festività proprio con lo spirito di gratitudine, di abbandono, di umiltà che ha avuto la Santa Vergine Maria, permettendo quindi la nostra redenzione con l'incarnazione, appunto, come diceva lei, Padre Giampio, non solo glorificativa, ma appunto anche in particolare redentiva del Verbo di Dio, del Figlio di Dio, della seconda persona della Santissima Trinità che appunto si va a fare uomo per tutti noi. Quindi sentiamo questa gratitudine, aderiamo con tutto il nostro cuore a quest'opera, a questo dono di grazia straordinaria e al desiderio della grazia di Dio, della redenzione che è stato manifestato da Maria Santissima nel pronunciare questo suo fiat, questo suo sì totale, disinteressato e di piena abnegazione, ma di unica e di sola generosità, di amore caritativo verso l'umanità afflitta, incatenata, imprigionata dal peccato originale. Quindi partecipiamo anche noi di questo impegno, ovviamente sempre con un solo cuore, una sola anima, uniti nell'amore di nostro Signore Gesù come membra vive della Chiesa, quindi del suo corpo mistico. Quindi con questo davvero possiamo, penso, concludere e auguriamo a tutti voi, i nostri cari radioascoltatori, una buona e santa festa dell'Annunciazione. E ci risentiamo ovviamente la settimana prossima per una nuova puntata della nostra rubrica. E nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. E che il Signore vi benedica e la Madonna, Santa Vergine Maria Annunziata, vi custodisca sempre nella vita di grazia. A presto, Ave Maria.